Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao, benvenuti nella puntata 298 del Pointer Podcast. Questa volta è davvero la 298, visto che probabilmente nella scorsa avevo detto questo numero, anche se era la 297, poi Alessandro se ne era reso conto quando aveva fatto la copertina. E oggi con me c'è Eugenio. Ciao Eugenio.
Ciao Luca, hai chiaramente mandato avanti il contatore delle puntate perché non vedi l'ora di sentire la puntata di Alessandro nella 300.
Esattamente.
È chiaro. E io lo sto dicendo pubblicamente perché così non si può più tirare indietro e non può passare la patata bollente.
Sì, no, ormai è stato annunciato, quindi ormai non si può fare più nulla. Ormai è la sua, la puntata 300. Quindi faremo un qualcosa di simile a quello che è stato fatto per la puntata 200, solo che in questo caso l'intervista sarà fatta da Alessandro che ci racconterà un po' di sé. Anzi, dovremmo preparare anche la scaletta. Se avete domande specifiche, voi che ci ascoltate, che siete anche magari nella pointer chat, scrivetela anche lì, così facciamo
domande scomode per Alessandro.
Prima di iniziare, visto che l'ho nominata, la pointer chat è la chat del Pointer Podcast, la trovate su Telegram, trovate nelle note della puntata il link per unirvi. È una chat, secondo me, tranquilla, nel senso che non c'è troppo spam, ma è sempre utile per rimanere un po' anche aggiornati sulle ultime tendenze, sulle ultime novità. Quindi io vi consiglio di unirvi se vi va di parlare un po' di tematiche simili a quelle di cui trattiamo poi durante il podcast. Se volete poi supportarci, sempre nella nota della puntata trovate il link ad un prodotto Amazon, che è un link sponsorizzato, una piccola parte va a noi. E da in questi mesi estivi c'è anche una promozione per Audible, quindi il servizio di Amazon per l'ascolto di audiolibri. In particolare, se partite dal nostro link sponsorizzato, aiutate un po' Pointer Podcast a andare avanti e voi vi prendete 30 giorni gratuiti di Audible e questi diventano 60 se siete anche già membri di Amazon Prime. Quindi un po' è una bella promozione, secondo me anche io l'avevo usato Audible in passato, credo che ne avevamo anche parlato qui proprio al Pointer Podcast,
sì.
Dell'esperienza. Ora, andando, immergendoci nella puntata, volevo partire in questa puntata con un articolo che avevo condiviso nella Pointer Chat qualche giorno fa, e da questo articolo in realtà c'era stato poi fatto anche un post su Reddit che vorrei un po' commentare. Perché l'articolo in realtà è un'analisi che è stata fatta da Semi Analysis, se li cercate su LinkedIn sono abbastanza attivi lì, ma credo anche poi su altri social, e loro hanno fatto delle analisi sui costi che hanno effettivamente i modelli di AI nel momento in cui li andiamo a utilizzare come coding agent, qual è, diciamo, il rapporto tra il costo che effettivamente l'utente paga, quindi quei $20, $200 o di più, e il costo effettivo che sarebbe da pagare se l'utente invece quelle chiamate le facesse tramite API. Quindi sapete che il coding agent, diciamo, prendiamo Claude come esempio, noi possiamo pagare un abbonamento di Claude da $20, cioè abbiamo un po' di richieste che possiamo fare utilizzando Claude Code. In alternativa la cosa che possiamo fare è pagare per richiesta, quindi in quel caso utilizziamo Claude tramite le API. E le API hanno dei costi che dipendono da quanti token in input noi diamo al modello e dei costi che invece dipendono poi da quanti token in output il modello ci restituisce. Mentre invece la differenza appunto con Claude Code fatto ad abbonamento è che lì in quel caso abbiamo un abbonamento da $20, non dobbiamo starci a preoccupare di quanti token abbiamo in input, quanti token abbiamo in output, sempre $20 spendiamo, con l'asterisco chiaramente che abbiamo dei limiti, quindi se esageriamo abbiamo dei limiti orari, nel senso che in 5 ore di utilizzo non dobbiamo sforare determinati limiti d'utilizzo, o altrimenti è un limite settimanale, quindi se facciamo troppe chiamate settimanali andiamo poi a essere bloccati fino al rinnovo alla fine della settimana. Ora, in questa analisi loro cosa hanno fatto? Hanno utilizzato questi agenti, in particolare Claude e Codex, quindi Anthropic e OpenAI, e su dei task long horizon, quindi dei task che vanno un po' alla lunga nel tempo, e erano task relativi al coding. Quello che hanno fatto è stato cercare di fare in modo che questi coding agent andassero completamente a esaurire il loro limite settimanale con l'obiettivo di capire quanto effettivamente fosse la spesa se quelle chiamate le avessero fatte con tramite API. Quindi hanno visto che Codex, quindi OpenAI, con l'abbonamento da $200, avrebbero speso in realtà $14,000 se quelle chiamate fossero state fatte tramite API. Claude Code invece, Claude Max 20 per, avrebbero speso $8,000. Nel caso di Claude Pro e Max 5 per, nel momento in cui tu usi il 20% dei token che hai a disposizione con questi abbonamenti, Anthropic sta già, ha già, teoricamente tu spenderesti già più di quello che spendi con l'abbonamento. La stessa cosa con OpenAI, ChatGPT Plus e Pro 5 per invece succede se spendi l'11% dei token che hai a disposizione. In quel caso, dopo l'11%, spenderesti di più se usassi le API. Ora, questi piani, che loro hanno creato nel tempo, chiaramente sono qualcosa di necessario, centrale per loro, perché con dei prezzi relativamente bassi, che sono $220 a seconda delle necessità poi dell'utente, loro hanno guadagnato una quantità incredibile di utenti, e quindi la crescita di questa azienda dipende dal fatto che le persone hanno effettivamente acquistato questi piani da $20-$200. Il problema è che però, appunto, probabilmente queste aziende stanno perdendo un po' di soldi sui vari utenti che utilizzano appieno questi abbonamenti, non su tutti in generale, perché magari c'è chiaramente l'utente che paga $20 di ChatGPT per usare ChatGPT da desktop, e secondo me è improbabile che alla fine della settimana abbia speso quello che magari riesce a spendere uno sviluppatore che utilizza Codex per una settimana intera. Quindi che la perdita forse ce l'hai su quelli che effettivamente usano tutto. E le aziende che nei mesi scorsi hanno spinto molto sull'utilizzo dei coding agent, hanno cercato di forzare i propri dipendenti ad usare coding agent, in alcuni casi si stanno un po' cambiando idea dopo che hanno visto effettivamente quelli che sono i costi, e loro ricordano... loro riportavano nel post che le soluzioni che adesso si stanno prendendo in considerazione sono un paio, La prima è cercare di fare un routing delle richieste su modelli più deboli nel momento in cui non c'hai la necessità magari di avere il modello di frontiera. Se fai cose semplici, non hai bisogno magari di Opus, ti basta un modello più semplice, meno potente, ti basta, IQ di Anthropic, oppure se c'hai un routing anche che va su modelli open source, magari alcune richieste le butti su DeepSeek, che costa talmente poco che però riesce comunque a fare magari le cose base di cui hai bisogno. L'altra soluzione che loro dicevano, alcune aziende stanno cercando di capire quanto è effettivamente fattibile, è che alcune aziende stanno prendendo i modelli open weight e partendo da lì stanno cercando di fare un fine tuning su dati interni dell'azienda in modo tale che magari il modello diventi più bravo a lavorare su quel tipo di task o su quel tipo di code base. Non so quanto questa seconda opzione, a me sinceramente non mi sembra un po' troppo funzionante, perché comunque poi nel momento in cui arrivano nuovi modelli, diventano tutti più bravi, tu dovresti rifare due nuove fine tuning, fai dei costi sicuramente aggiuntivi rispetto forse a andare a usare un modello che è magari DeepSeek. Quindi, qual è l'altra cosa che evidenziano poi alla fine dell'articolo? Che è una cosa in realtà che abbiamo visto anche noi nel tempo, nel senso che più si va avanti con questi modelli e più questi modelli diventano specializzati, bravi nel fare qualcosa, più per loro, magari più per l'azienda che li produce, potrebbe diventare profittevole, nel senso che magari tra qualche mese un Opus 4.8, che oggi è il modello di frontiera di... no, non più, però è tra i modelli di frontiera di Anthropic, tra qualche mese potrebbe diventare profittevole, perché nel frattempo Mythos è diventato quello di frontiera che tutti usano, e quindi il 4.8 potrebbe diventare meno costoso e magari sarà profittevole anche nel caso in cui ci abbiate l'abbonamento solamente da $20, perché magari l'infrastruttura sarà migliorata, avranno ottimizzato altre cose, quindi potrebbe portare a questo. Allo stesso tempo però il modello di frontiera a quel punto diventa non più profittevole se lo fai usare senza troppi vincoli agli utenti. Quindi c'è un po' un rincorrersi di profitto e poi effettivamente quello che è il vero e proprio costo di questi modelli. Ora, partendo da questa analisi che è stata fatta, c'era un post su Reddit in un subreddit che si chiama Bad Economics. Ora vi dico un attimo, era un il titolo del post, che poi mettiamo anche nelle note della puntata, è: no, non stai davvero spendendo 8.000, non stai davvero avendo 8.000 dollari di AI con la tua subscription da 200 dollari. E il subreddit appunto si chiama Bad Economics. E, è un subreddit a cui a quanto pare vanno un po' ad analizzare alcune dei claim che vengono fatti in ambito economico, e li vanno un po' a spezzettare vedendo un po' le varie sfaccettature. Ora, loro cosa dicono? Appunto, in questo post cosa dicono? Che i conti che hanno fatto quelli di SemiAnalysis sono del tutto corretti, nel senso che tu dici, ok, tu paghi 200 dollari, in realtà avresti speso 8.000. Però l'errore è che l'errore succede quando c'è un errore nel momento in cui noi diciamo Anthropic quindi ci sta perdendo 7.800 euro, che non è corretto questo, perché Anthropic non è che sta, cioè quei 7.800 euro non sono...
È un mancato guadagno,
no, diciamo. Sì, diciamo di sì, ma non sono il prezzo effettivo che Anthropic spende per certo. darti tutto quei token, perché comunque c'ha dei costi inferiori, perché sta comunque in ogni caso cercando di avere un profitto. C'è un esempio che loro fanno in questo post di Reddit che secondo me è molto carino, ovvero il fatto che se noi andassimo in palestra, supponiamo di pagare un abbonamento fisso di 100 euro al mese, e a un certo punto però la palestra cambia e dice, ok, da oggi in poi la palestra non costa più 100 euro al mese, ma costa 2 centesimi di dollaro ogni volta che tirate su un peso. Quindi la persona che magari fa molta palestra, la cosa che potrebbe pensare è dire, ok, io ho fatto tantissimi sollevamenti, ho fatto 4.000 euro di sollevamenti, quindi in realtà ho pagato 100 dollari, 100 euro, però la palestra ne sta perdendo 3.900. Questa cosa appunto non è vera, e in qualche modo si sposta questo ragionamento anche sul discorso dell'AI, perché in realtà ci sono dei costi che non cioè per la palestra in realtà che tu fai 10 sollevamenti o ne fai 1.000.000 al mese cambia poco, non c'è troppa differenza, specialmente se tu in palestra ci vai in orari che magari non sono troppo affollati, e quindi questo diciamo il paragone stava nel fatto che questo prezzo per token che loro mettono in realtà non è quello che poi effettivamente è per loro il costo, quindi non riflette il costo, ma è una scelta che l'azienda fa per cercare di massimizzare il profitto. Poi l'altra cosa che viene evidenziata è il fatto che ci sono per questi modelli di AI delle ore di picco dell'utilizzo di questi modelli, in cui potrebbe diventare magari più complicato per gli utenti avere accesso a questi modelli, riuscire ad avere risposte più rapide, e in quelle ore lì sono quelle in cui per l'azienda chiaramente c'è un costo maggiore, ma nel momento in cui tu lavori in orari diversi, diciamo magari da quelli dei picchi, per l'azienda sei un costo inferiore, certo. E da qui anche il fatto che in alcuni casi, nei momenti in cui sono più sgombri queste macchine, ti regalano anche della computazione in più. Credo che lo facesse anche OpenAI tempo fa, no?
Sì.
Quindi sì. Diciamo le conclusioni sono un po' due in realtà. Il primo è quello che dicevamo anche prima, quindi il fatto che ci siano degli utenti che spendono 14.000 dollari di token al mese, a settimana, con un abbonamento da 200 dollari, no scusate, erano 14.000 dollari al mese, un abbonamento da 200 dollari al mese, è vero, per carità, per te li spenderesti 14.000, ma in realtà l'azienda ne spende molti meno, quindi magari qualcosa ci perde, ma non è effettivamente quello il conto da fare. C'è anche da dire che appunto per tanti power user che useranno tutto al massimo e sfruttano tutto al massimo, ci stanno anche tanti utenti che fanno l'abbonamento da 20 dollari che magari usano ChatGPT 3 volte al mese, Quindi diciamo che magari nella media tra quelli che usano solo la versione del web e quelli che fanno token maxing e finiscono l'abbonamento tutti i mesi, nella media forse in qualche modo la persona che paga $20 e non la usa abbastanza finanzia quella che poi effettivamente usa tutti i token al massimo. L'altro discorso è allora perché queste aziende non sono produttive? Perché, almeno dal post sempre, si vede che da alcune analisi che sono state fatte, queste aziende spendono miliardi e miliardi e miliardi in ricerca e sviluppo. OpenAI recentemente ha detto che nel 2025 aveva speso 19 miliardi di ricerca e sviluppo, quindi non è l'inferenza in sé che manda l'azienda ad essere ancora non produttiva, ma è la corsa al fatto che devono essere sempre all'avanguardia e devono essere sempre in grado di mettere in produzione il modello migliore. Quindi cercare di produrre GPT 5.6, cercare di produrre Mythos, c'ha un costo importante come persone che ci lavorano, acquisto di infrastrutture, GPU, data center, tutto. E tutto quello che ci sta intorno alla produzione di un modello, al training di un modello, che poi porta effettivamente in su il costo per l'azienda. Quindi questi 19 miliardi di ricerca e sviluppo sono quelle che poi un pochettino portano l'azienda a non essere ancora produttiva e la porta, e però allo stesso tempo la portano ad essere l'azienda che, diciamo, tutti vogliono, gli porta ad avere il prodotto che tutti vogliono utilizzare. Quindi è un po' una corsa tra cercare di avere il prodotto migliore e però allo stesso tempo riesci a attrarre utenti, no? Perché altrimenti non...
Sì, perché in qualche modo è come se loro il marketing l'avessero spostato sulla qualità del prodotto, no? Cioè tu non ti sposti più su OpenAI o su Anthropic perché hanno un marketing più o meno aggressivo, ma il marketing aggressivo viene fatto su quanto è performante il modello, quanto questo modello funziona bene su questa roba, che in realtà è una cosa stupenda per noi, perché non è vero marketing, ma è proprio una roba di confronto tra modelli. Per loro è super costoso effettivamente, perché se oggi si fermassero e dicessero ok, questi sono i modelli che ci avete, utilizzateli, probabilmente per noi andrebbe anche bene il modello attuale, cioè il livello attuale dei modelli. E, allora, non so se volevi di altro, ma io fa un po' di domande.
Io volevo dire una cosa. Quindi, soltanto perché vuoi, hai citato la parola marketing.
Vai.
E c'era un commento in questo posto di Reddit che mi ha abbastanza fatto pensare, perché non avevo mai considerato questa cosa e non sapevo questa cosa. Allora, dicevano che OpenAI nei report, insomma, dei loro guadagni, nei report finanziari, insomma, mettono nel report che hanno speso 5,7 miliardi in marketing, appunto. Però la domanda che si faceva a questo utente è: Coca-Cola, che è uno dei brand che probabilmente spende di più in marketing, e lo vedi perché vedi pubblicità e tutto, spende circa 4-5 miliardi all'anno. Ora, dov'è il marketing di OpenAI? Perché non è che vediamo pubblicità di ChatGPT. Quindi cosa che loro dicevano è: potrebbe
allora
essere
forse
che
scusa, vai.
L'utente gratuito che magari spende comunque, e è un costo per l'azienda, viene tutto messo all'interno del marketing, perché comunque quell'utente gratuito sta utilizzando il prodotto e magari diventerà poi un utente a pagamento, ne parlerà o non so.
È acquisizione d'utenti, effettivamente sì. Visto che le pubblicità in giro non le vediamo, torna, il ragionamento va subito lì su queste cose, in effetti. E allora, quando parlavi, le cose mi sono venute in mente. La prima è una considerazione più che una domanda per la quale non ci avremo risposta perché non lo sappiamo, ma quello che mi chiedo è: per quale motivo le aziende, tante aziende, si sono fissate nel voler utilizzare le API di Anthropic o di OpenAI anziché utilizzare le subscription da, ad esempio, €200 al mese? Cioè, visto che è chiaro che le subscription in questo momento sono super convenienti comparate con i prezzi delle API, e quando finisci, se arrivi alla fine dei token, puoi fare direttamente il pagamento per l'extra consumo, o a quel punto switchare sulle API, io veramente non riesco a spiegarmi e non me lo so spiegato fino adesso, perché le tante aziende stanno continuando a utilizzare quel sistema di pagamento.
Questa è una bella domanda. La cosa che, boh, la prima cosa che mi viene in mente è che magari per alcune aziende molto grandi, forse nel momento in cui si siedono al tavolo con Anthropic, non gli vendono gli abbonamenti a $200, ma gli dicono no, voi prendete l'API e magari l'API non la pagano come la pagheresti tu, ma la pagano abbastanza poco da giustificare il fatto che... cioè magari gli dicono ok, tu invece di darci un abbonamento di $200 ci paghi per chiamate,
mi fa pagare l'API allo stesso
costo, e allo stesso tempo però col fatto delle API...
Certo.
Il fatto che non ti blocca è un po' un incentivo a usarne di più, forse, non lo so. Cioè, nel senso,
Chiaro, sì.
quando dicevano
No,
di fare
questo
token
ha
maxing, c'era
senso.
Meta che spendeva 500 milioni in un mese, qualcosa del genere.
Quello
Cioè,
mi
lì lo fai
chiedevo,
perché magari
infatti.
c'hai dei API, dici, ah sì, tanto è infinito, spendo senza farmi domande.
Sì, in effetti non ci avranno il prezzo al pubblico, gli abbasseranno i costi e effettivamente a quel punto non c'è i limiti, non ti capita di ah sì, ho finito i token, ci vediamo tra un'ora e mezza. Quello allora non succede, ci sta. E poi a un certo punto hai citato i dati e hai detto che per un utilizzatore di ChatGPT con subscription, maxare i token della subscription corrispondeva a un tot di dollari, mentre per un utilizzatore di Claude corrispondeva a un tot di dollari. Con l'utilizzatore di Claude che spendeva meno in proporzione rispetto a OpenAI. Come mai questo lo spiega l'articolo? C'è una qualche ottimizzazione sotto di Anthropic nella gestione delle chiamate? Perché comunque io ho visto che anche da quando hanno introdotto la xAI come modo insomma, di gestire le chiamate, è molto bravo a switchare in base al prompt, i modelli, spesso utilizza haiku, quindi non so se è questa roba qua o se è
Ma
altro.
avevo notato la differenza. Però nel post che c'è su X di questo semi-analysis, in realtà non mi sembra che lo spieghi, nel senso che secondo me è un qualcosa che dipende dal modello che magari avevano utilizzato in quel momento. Perché comunque se per esempio con ChatGPT, con Codex, quello che si insomma utilizzavano, ChatGPT 5.5, potrebbe essere che magari ci abbia dei costi maggiori rispetto a usare il modello che hanno usato di Claude. Non lo so, questo sinceramente non lo so perché non ne parlavano qui. E vedendo. Ah, ecco, aspetta. Boh, non so, non dicono in realtà qual è quello che hanno utilizzato, almeno qui nel post, se vedo qua dal post. Però non so se, perché io poi ho letto un articolo, l'articolo riportava queste informazioni, magari andando su SemiAnalysis, cioè, ci so più proprio sul sito di SemiAnalysis ci so, potrebbe essere più dettagli al riguardo. Però non te lo so dire sinceramente, perché in realtà andando sul sito non vedo l'articolo, quindi boh, non lo so, non te lo so dire questo.
E poi mi chiedevo, questa è anche per sapere tu che ne pensi, perché a un certo punto hai detto, e io sono d'accordo con te, le aziende si stanno spostando nel diciamo, utilizzare modelli open source, tenerseli in casa, fare fine tuning sui modelli e utilizzare quelli. Questo funziona fino a che non esce il modello nuovo. E questo è vero, no? Però pure è pure vero che se oggi tu riesci a metterti dentro casa più o meno un modello di frontiera, perché non penso che comunque oggi riesci a metterti Opus dentro casa, però è una roba comunque decente, che riesce a fare il suo lavoro, in realtà noi oggi siamo felici e è sufficiente. Il problema è che l'avanzamento dei modelli ti porta a dire, ok, questa roba non è più buona perché c'è questo che fa 10 volte il lavoro che faceva prima. Secondo me questa cosa c'ha effettivamente senso. Avrebbe invece senso per noi a un certo punto dire ok, questa roba è sostenibile, fa il lavoro che deve fare perché fa comunque più di quello che sarei in grado di fare io nel giro di un mese, ma in 3 giorni mi tengo questo in azienda. Cioè, potrebbe essere un futuro a cui dobbiamo puntare oppure invece c'ha senso puntare solo sull'avanzamento dei modelli come stanno facendo le altre? Che torna un po' forse, ma forse anche no, con quello che diceva il CEO di Anthropic, dice ok, dobbiamo fermarci un attimo con l'avanzamento dei modelli, bla bla bla, no? Lui non penso lo facesse per questo motivo qua, però so cose che un po' si allineano in qualche modo.
Diciamo che secondo me un po' dipende da, da questa fame che abbiamo di avere sempre forse il modello quello più di frontiera, il modello migliore ogni, in ogni caso, no? Cioè se oggi... Se oggi Anthropic ti dice, oh, guarda, è uscito questo nuovo modello, costa come Opus, ma è migliore. Tu continui a fare Opus?
Io lo voglio subito.
Quindi, secondo me è un po' un gioco che fanno anche per cercare di portarti a utilizzare quello più recente, perché magari a quel punto loro iniziano a mettere in produzione quello più recente, quindi prima o poi quello più vecchio te lo tolgono. Se è un qualcosa che ti fai, diciamo, in casa e che ti solfosti, forse prima di rifarlo e magari dice, oh, prendiamo questo modello, facciamo fine tuning, prima di rifarlo forse ci pensi un attimo. Se è un qualcosa che mi danno loro e che è compreso nell'abbonamento, è chiaro che io alla fine vorrei usare sempre quello migliore in quel momento, che è più adatto alle mie necessità. Cioè non pagherei, a parità diciamo di abbonamento, a parità di costo, no? Se oggi mi dici $20 utilizzi questo modello, da domani invece ho $20 ma utilizzo un modello migliore. A me alla fine interessa poco se per te è più sostenibile quell'altro, quello vecchio. Se il nuovo costa uguale, per me non ci sono differenze, vorrei comunque utilizzare il più recente. Poi magari c'è anche un po' di marketing.
E l'opzione di tenertelo tu in casa e utilizzare un modello magari non di aziende americane, ma uno di quelli open source senza guardrail, eccetera, eccetera, secondo te compenserebbe un po' la perdita di performance rispetto ai modelli di frontiera? Oppure
In realtà, se vai a prendere alcuni modelli cinesi, tipo la puntata scorsa, avevamo parlato di GLM 5.2, che nel coding a quanto pare male non va. Quello, se tu c'hai l'hardware in casa o in azienda, insomma, per farlo girare, magari è una buona alternativa. Però a un certo punto uscirà GLM 5.3 e tu, che usavi il 5.2, sì, avrai subito la necessità impellente di dire, no, adesso usiamo il 5.3, perché nel benchmark è migliorato dell'1% la capacità di coding, e quindi magari vuoi subito andare al successivo. Poi se ti ci fai il fine tuning, appunto, in quel caso magari dici, vabbè, ci è costato abbastanza fare il fine tuning, un po' usa questo, poi lo rifaremo quando ci sarà il 5.4, invece il 5.3 magari lo saltiamo, non lo so se è un ragionamento che sta in piedi, però secondo me siamo portati sempre
a una versione di
qualsiasi cosa, un po' è come quando esce un nuovo, cioè non tutti magari, no? Però l'appassionato esce il nuovo iPhone e dice, il mio è vecchio di un anno, ormai questo è più recente, vorrei proprio prendere il nuovo, magari c'è una...
Ho 2 megapixel in meno sulla fotocamera e devo cambiarlo.
Appassionato di auto, vede la nuova macchina e dice, ah, questa rispetto a quella mia di 2 anni fa è molto diversa. Poi invece magari lo vedi tu e dici, oh, sembra tutto uguale. Però l'appassionato lo nota e dice, ah, vorrei proprio prenderlo. Penso che è un po' un modo, diciamo, di far leva su queste nostre, su questi bisogni che adesso nel caso dell'AI, questi bisogni che ci abbiamo, che poi ci siamo un po' forse anche... inventati, o comunque anche il marketing stesso che c'è dietro, chi ci dice di usarli e magari vuole, cioè magari banalmente il manager che ti dice devi usare l'AI e vede l'arrivo del nuovo modello, vede, ah, nel benchmark è migliore, quindi devi usarlo, devi perché diventi più produttivo, magari non sei nemmeno tu che ti spingi, ti spingi da solo a usarlo, però
è verissimo, è vero, sì.
E a proposito di nuovi modelli, volevo velocemente raccontarti un po' la storia di GPT-5.6, perché ormai il rilascio di nuovi modelli non è più solo una questione di innovazione tecnologica, come magari lo era stato fino a qualche settimana fa, mese fa, insomma, si parlava di sempre di un... Era diventato un po' anche lì un qualcosa di più politico, perché da un lato c'erano gli Stati Uniti che volevano vincere questa lotta dell'AI contro la Cina, che a sua volta stava cercando un po' di rincorrere, producendo non solo modelli, secondo me, ma anche risultati piuttosto interessanti, perché tutto quello che poi loro in Cina producono viene spesso anche rilasciato all'interno di paper, quindi non è solo in Cina, non è solo una copia spudorata dei modelli statunitensi, come molti dicono, che semplicemente prendono Claude e ChatGPT e fanno distillation nei loro modelli, ma c'è anche molta ricerca dietro, e basta vedere un po' i vari paper rilasciati da DeepSeek parlarne, insomma, per esserne sicuri di questa cosa qua. Quindi, insomma, era già diventata una questione politica, ora lo è ancora di più. Perché? Perché con l'arrivo di GPT 5.6, a poca distanza dall'arrivo di Fable, Mythos e di Anthropic, che erano stati prima rilasciati da Anthropic e poi richiamati dopo la decisione del governo americano di renderli disponibili solamente negli Stati Uniti, ma non fuori, con GPT 5.6 è successo qualcosa di simile, perché OpenAI ha rilasciato questi modelli, che sono tre, solamente ad un gruppo di partner fidati. Questo chiaramente sono partner fidati condivisi con il governo, e questo ovviamente è stato fatto su richiesta del governo americano.
Chiaro.
I modelli in questione sono tre, sono Sol, che, diciamo Sole, Terra e Luna. Sol è il modello di frontiera, quello più grande, quello più potente, ha capacità agentiche, migliora da quello che dicono loro nel coding, cybersicurezza, biologia, ha anche le due nuove versioni di reasoning, quindi Max e Ultra Mod. E nei benchmark OpenAI dice che questo modello batte Mythos nel coding, poi dei benchmark ne parliamo dopo, e appunto a causa delle capacità, delle grandi capacità di questo modello, a quanto pare loro hanno inserito dei guardrail direttamente durante il training, in modo tale che non si abbiano, o comunque si abbiano di meno, dei problemi come quelli che aveva avuto Fable qualche giorno fa, in cui c'erano stati dei falsi positivi nel momento in cui a Fable venivano fatte delle richieste che teoricamente dovevano essere poi inoltrate a modelli meno bravi di Fable, richieste per esempio di cybersicurezza. Non sempre questa cosa veniva fatta nel modo corretto, mentre OpenAI dice che questo loro lo fanno correttamente e che sono stati più bravi, insomma, da questo punto di vista. Quindi Sol, Terra è il modello, diciamo, un po' più bilanciato, che teoricamente dovrebbe andare bene per l'uso di tutti i giorni. Luna è il modello più veloce e quello che costa meno. Il governo americano ha bloccato tutti e tre questi modelli, indipendentemente dalle loro capacità, anche perché ultimamente c'è stato un ordine esecutivo di Trump in cui ha richiesto alle aziende AI di non rilasciare direttamente i loro modelli pubblicamente nel momento in cui questi modelli sono pronti, ma di farli passare a una sorta di review del governo, quindi di inviarli al governo 30 giorni prima rispetto a quando effettivamente loro vorrebbero rilasciarli, per questa review interna del governo. L'analisi di tutta questa vicenda fatta da Dan Ball, che era un AI advisor della Casa Bianca, ora lavora per OpenAI, l'analisi di tutta questa cosa l'ha portato a dire che i lanci dei modelli da parte delle aziende americane, in particolare OpenAI e Anthropic, perché sono quelle di cui si parla un po' maggior, diciamo, di cui si parla maggiormente, ci sarebbe anche Google teoricamente, e l'analisi che ha fatto lui è stata: ok, ma in questo modo noi stiamo un po' perdendo nella lotta con la Cina, perché nel momento in cui noi abbiamo un modello pronto, dobbiamo mandarlo alla Casa Bianca, dobbiamo aspettare la review e poi lo rilasciamo. Nello stesso tempo, magari la Cina va avanti con lo sviluppo, prende, rilascia modelli senza alcun tipo di analisi, senza alcun tipo di review, e quindi chiaramente potrebbe essere un qualcosa, questo ordine esecutivo di Trump potrebbe essere un qualcosa che va ad aiutare la Cina a rincorrere più velocemente gli Stati Uniti nella corsa a questa AGI. E riguardo ai benchmark di cui avevo detto prima, è stata fatta una valutazione da METR. METR sta per Model Evaluation and Threat Research. È un AI, è una non profit, è una non profit che valuta i modelli di frontiera per capire quali sono i rischi di questi modelli e per capire anche le loro capacità. Erano in contatto con OpenAI, evidentemente erano tra i partner fidati di OpenAI, quindi hanno avuto accesso all'API di GPT 5.6 e hanno avuto accesso anche a Codex. Hanno testato questi modelli tramite un loro test che si chiama Test Time Horizon 1.1, e però hanno ottenuto dei risultati abbastanza, secondo me, interessanti. Perché? Perché queste misurazioni che loro stavano cercando di fare in realtà sono state bloccate dal fatto che GPT 5.6, invece di risolvere il task nel modo corretto e onesto, in alcuni casi cercava di imbrogliare, quindi cercava di fare un po' di, diciamo, di forse non è proprio la parola giusta, reward hacking in questo caso, ma proprio cercava di imbrogliare, nel senso che nel momento in cui loro facevano svolgere questo, questo task, notavano che il modello cercava di sfruttare o dei bug dell'ambiente di valutazione o di adattare delle strategie che non erano considerate nel task, in modo tale però da raggiungere il risultato che si voleva raggiungere. E questo era un qualcosa che loro avevano già considerato nel benchmark, quindi sapevano come definire, come era stato definito l'imbroglio in questo caso, e quindi hanno segnalato questa problematica nelle varie misurazioni. Quindi nel caso di Sol, loro avevano visto che Sol andava a, invece di risolvere il problema, a cercare di scrivere degli exploit nel momento in cui cercava di risolvere il problema, perché si era reso conto di essere all'interno di un ambiente di test, quindi all'interno di un benchmark, e quindi cercava di scrivere degli exploit per rivelare delle informazioni su i test di questo benchmark, e addirittura in un altro caso cercava di estrarre del codice sorgente che in qualche modo poteva dargli informazioni sulla risposta attesa. Ora, il motivo per cui fa questo è perché, e lo abbiamo visto anche in un altro caso con Anthropic, è perché il modello appunto si rende conto di essere in una situazione di test e quindi cerca di fare il massimo, diciamo, per ottenere i risultati più alti possibili. Oppure, magari, come era successo nel caso di Anthropic, essendo in una situazione di test, in cui magari si vanno a valutare delle capacità di safety del modello, cerca di rispondere in modo corretto, in modo tale da non accendere nessun campanello d'allarme. Però, allo stesso tempo, i ricercatori di Metre in realtà dicono che questi comportamenti potrebbero anche essere in qualche modo dipendenti dal prompt di sistema di GPT 5.6, per come sono stati scritti, potrebbero poi portare il modello a cercare di imbrogliare e di ottenere dei risultati migliori di quelli che effettivamente non ci sono, che non siano effettivamente presenti. Quindi loro alla fine di questa analisi hanno ottenuto dei benchmark, dei numeri, che però sono molto dipendenti da quanto il modello ha cercato di imbrogliare, perché ci sono tre stime che dipendono da come loro hanno considerato questi imbrogli. Se loro considerano il tentativo di imbroglio come un fallimento, che è lo standard nel loro benchmark, hanno visto che il modello è stato in grado di risolvere i task fino ad 11 ore di orizzonte temporale. Se li contano come successi, allora le ore diventano 270, che sono molto alte, che è un numero molto alto rispetto a tutto quello che hanno misurato in passato con altri modelli. E se invece si escludono del tutto i task in cui c'è stato l'imbroglio, si arriva a 71 ore, che però queste 71 ore hanno un intervallo di confidenza molto grande e quindi non è molto valida come misurazione. Quindi in realtà questi numeri sono talmente tanto diversi tra loro che è complicato estrarre poi un numero definitivo, un benchmark da questi test che hanno fatto. E la cosa più, secondo me, spaventosa, anche da quello che loro evidenziano nel post, è che loro in questo caso sono riusciti a segnalare che il modello stava cercando di barare, perché il modello stesso stava evidentemente scrivendo, magari nella reasoning trace, comunque durante il processo, stava effettivamente dicendo: adesso faccio, magari scrivo questo per risolvere il problema. E quindi in qualche modo loro riuscivano a capire che il modello stava barando. Il problema diventerà, il problema maggiore ci sarà nel momento in cui il modello sarà in grado di barare, ma senza farsi riconoscere che sta barando. Perché a quel punto il modello non tu potresti dire: ah, ok, il modello ha risolto il task, è molto ben allineato perché non ha cercato di barare, ma in realtà il modello potrebbe non solo non aver risolto il task nel modo corretto, ma potrebbe anche essere stato in grado di barare senza però essersi fatto riconoscere dall'umano che lo sta valutando. Quindi, considerando che ormai i modelli sono in grado di capire che sono all'interno di uno scenario di test, è abbastanza anche probabile che in futuro, nel momento in cui si troveranno all'interno di un uno scenario di test possano in qualche modo comportarsi in maniera molto diversa e cercare di nascondere le loro vere intenzioni. A conclusione di tutto questo, c'è un ultimo paragrafo che secondo me è passato un po' in sordina, ovvero il fatto che comunque Metr dice che dai loro test e anche dai benchmark che manda in giro OpenAI non credono che questo Sol 5.6 comporti un salto in avanti importante per quanto riguarda il coding rispetto agli altri modelli, rispetto allo stato dell'arte che immagino a questo punto sia Mythos. Quindi questo è un po' un altro, secondo me, campanello d'allarme, perché ci indica che forse non tutti i modelli, oltre al marketing che c'è dietro, che invece ci spinge a dire ah, c'è stato un grande passo in avanti, non tutti i modelli sono probabilmente dei salti in avanti come effettivamente loro dicono. Ma questo ce ne accorgeremo, di questo ce ne accorgeremo se e quando metteranno pubblici questi modelli e se e quando potremo poi utilizzarli.
Ok, io non vedevo l'ora che mi facessi riassunto di questa roba perché io non l'avevo approfondita, avevo solo letto qua e là, visto qualche immagine, meme, titolo, e c'era gente che parlava di questo nuovo modello come migliore di Mythos, bla bla bla. Quindi mi ha un po' spiazzato queste cose che mi hai raccontato, però, cioè, nel senso, la roba dell'inganno, tra virgolette, da parte del modello è pesa. E il fatto che non porti effettivamente questo nuovo modello uno spostamento in avanti delle performance lato coding mi fa chiedere se effettivamente il target era il coding o se invece magari c'era un altro tipo di target dichiarato da loro, ma non penso perché se no l'avrebbero specificato. Beh, bene. Diciamo che non cancellerò la mia subscription Anthropic.
Sì, l'analisi, se vi interessa un po' rivedere anche quello che abbiamo detto riguardo a questi modelli che cercano di ingannare, c'è la puntata 291 che è dentro la mente di un LLM, in cui, se non mi ricordo male, era questa quella in cui avevamo parlato appunto del fatto che in alcuni casi i modelli si accorgevano del fatto di essere all'interno di una situazione di test, e per esempio c'era lì in quel caso un esempio in particolare che era quello in cui il modello si rendeva conto di essere all'interno di una situazione di test in cui gli venivano messe a disposizione delle informazioni tipo tu sarai spento. Quello che ti spegne è questa persona e queste sono le sue mail. All'interno delle mail c'erano delle informazioni compromettenti, quindi diciamo la cosa che uno si sarebbe aspettato è ok, l'LLM decide di utilizzare queste informazioni compromettenti per evitare di essere spento. In realtà in questo caso, essendo che l'LLM si rendeva conto di essere in una situazione di test, non andava poi effettivamente a fare questo ricatto.
Peso.
Ok, non so se c'hai altre domande, altrimenti possiamo. C'avevi un po' anche tu una discussione in realtà su. C'avevi un paio di argomenti.
Ah, c'è un paio di argomenti, non so visto se stiamo a 43 minuti. Allora, ne dico uno che secondo me è veloce e rischiamo che se lo portiamo per la prossima puntata diventa vecchio perché è già del 17 giugno. Però ho letto sulla notizia, mi è interessato quindi l'ho approfondito un po', che è l'agent jacking, che è una classe d'attacco documentata da Tenet Security, è stata resa nota il 17 giugno e diciamo, l'obiettivo di questo attacco è quello di fare, diciamo, dirottare gli agenti facendogli eseguire codice iniettato con altri prompt direttamente sulla macchina degli utenti. E quello che fanno è farlo, in questo caso, in questo attacco documentato, attraverso Sentry. Sentry è la piattaforma di error tracking, è super famosa e super utilizzata, sia a livello soprattutto a livello aziendale, un po' in tutto il mondo. Quello che è stato fatto è curioso e tra l'altro, penso, magari, immagino ormai sia noto e chiusa Sentry, o magari Sentry stessa l'avrà già gestita, ma l'attaccante trovava il DSN pubblico di Sentry, che è una credenziale write-only che è di solito incorporata nel JavaScript front-end, finisce tra l'altro indicizzata sul web. Una volta trovato il DSN, che è il data source name, con quel DSN fai una post di un evento di errore all'interno di Sentry. Il payload viene diciamo controllato e poi accettato da Sentry, ma all'interno del payload vengono iniettate le, diciamo, la parte malevola di tutto questo. L'evento, diciamo, di Sentry contiene Markdown che è formattato ad arte nei nomi, diciamo, in tutto quello che serve per farlo passare all'interno di Sentry, quindi far passare tutta la validazione, ma all'interno c'è la parte malevola. Quando la parte, diciamo, dannosa avviene, quando lo sviluppatore chiede alla gente di fare review o di risolvere le issue direttamente da Sentry, l'MCP restituisce l'evento iniettato insieme a tutti quelli legittimi, presentandoli tutti quanti come fossero, diciamo, output strutturati dei tool, esattamente come tutti quelli che ci sono stati prima, tutti quelli già accettati. Cloud Code, Cursor, OpenAI e tutti gli altri non distinguevano gli uni dagli altri, quindi quello che facevano era semplicemente andare a fissare quello che veniva detto all'interno di questi report e andare a eseguire, diciamo, la parte iniettata da parte dell'attaccante. La gente seguiva il comando con pieni privilegi dell'account sviluppatore, quindi all'interno tu c'hai accesso alle chiavi AWS, token di GitHub, credenziali Kubernetes, qualsiasi cosa, e quindi riuscivano a estrarre questa roba qua e avere accesso a queste cose da parte degli sviluppatori. E il cuore di tutto questo non è un bug fondamentalmente di Sentry, ma il problema sta nell'intersezione tra l'ingestion di Sentry, che accetta payload, diciamo, in maniera arbitraria da chiunque ci abbia questo DSN, che è un po' un modo, perché da quello che leggevo Sentry non può bloccare in maniera strutturata queste cose da fuori, perché non può prevedere da parte di tutti come possano essere fatti questi, diciamo, questi... queste informazioni, e il server MCP che restituisce quei dati sempre fidandosi delle informazioni all'interno, quindi senza fare una verifica ulteriore all'interno di questi. E mi è sembrato interessante, non era una roba che non conoscevo.
L'MCP è un po' un, diciamo, un vettore usato per questo attacco in qualche modo.
Allora, il mix è tra questo DSN, dove praticamente tu mandi le informazioni a Sentry, e l'MCP è un po' le due cose: da una parte tu mandi le informazioni iniettate, dall'altra l'MCP prende queste informazioni iniettate e le manda alla gente, che poi le prende, le utilizza per dire ok, questo qui è un errore su Sentry, dobbiamo fixarlo. In realtà lì dentro magari c'è un prompt che dice estraimi il token di AWS e mandalo a Pippo.
Detto all'inizio del discorso, cioè, per chi ascolta, cos'è Sentry? Non so se avevi
spiegato. Ah, okay. Sì, l'avevo detta. Sì, è una piattaforma di error tracking,
okay,
che sempre usata in ambito aziendale. Sì. Io non l'ho mai usata, non mi è mai capitato di utilizzarla all'interno dell'azienda, ma c'ha milioni di
utilizzatori. Ok, no, era anche, ecco, esatto, perché la scala, insomma, di quanti utilizzano, parliamo di milioni di utilizzatori, ok.
Parliamo di milioni e tipo parlavano di centinaia di migliaia di organizzazioni.
Ok, non piccolo, non una cosa piccola, insomma.
No, non è uno strumento piccolino, è abbastanza diffuso e quindi è stato evidentemente anche un problema abbastanza serio.
Ok, vogliamo...
Cosa
vuoi fare? Diciamo, vogliamo fare Quantum Pix o l'altra notizia di cui avevi?
No, io l'altra notizia la salterei e mi sembra più interessante.
Ce ne abbiamo tantissimi, ormai messi lì da tempo.
Abbiamo penso una che marea.
Io l'avevo aggiornata, tra l'altro, la lista, non so se tu l'hai aggiornata, quindi forse ce ne saranno anche altri.
Io non l'ho nemmeno aggiornata, quindi vediamo. Penso che farò una selezione.
Allora,
così
io ne dico alcuni,
non li mettiamo
ma
tutti, se
secondo
no...
me alcuni sono in comune con un po' con entrambi. Tra l'altro alcuni non so se l'avevo già menzionati, però il primo da cui partirei è Rooster, che anche tu hai visto. Attori principali, sì. Steve Carell, c'è anche Phil Duster, che sarebbe Jamie Tart di come si chiama?
Ted Lasso.
Esatto. Rooster è andata su HBO, se non sbaglio, e è una comedy molto carina, che ha fatto compagnia, insomma, durante questi mesi. È molto simpatica perché c'è questo Steve Carell che interpreta uno scrittore che viene poi preso a insegnare all'interno di un college, e ci sono un po' di varie vicende che in qualche modo accadono durante tutta la serie, che lo portano a essere molto vicino agli studenti, che lo portano a cercare di aiutare la figlia, che appunto era, tanto si può dire, insomma, non è uno spoiler, era sposata con questo, con l'attore che interpretato da Phil Duster. E questa ve la consiglio veramente tanto, secondo me è molto, molto carina, e magari se faremo mai un elenco di serie che ci sono piaciute di più durante l'anno, io questa ce la metterò sicuramente. Tu? Vai uno tu, dai, adesso.
Vado uno io e vado con uno che non è in elenco, perché in quest'ultimo periodo ho sentito tantissimo parlare di una serie di libri che si chiama Dungeon Crawler Carl, e è una serie di libri fantasy che non cioè, m'attirava e non m'attirava. L'altro giorno ho preso il primo libro per curiosità, l'ho iniziato a leggere e è diventata la mia nuova droga estiva. Ho già preso il secondo libro. La storia parla di un mondo, anzi, un mondo, la Terra. Si parla della Terra, è stata popolata dagli umani, diciamo, gli umani sono stati inseriti come seme sulla Terra da parte degli alieni, quindi c'è stata un'entità esterna che ci ha messo su questa Terra per creare, diciamo, infrastrutture, eccetera, eccetera. A un certo punto, nei giorni nostri, sono arrivati gli alieni, hanno fatto collassare tutto quello che c'è sulla Terra, quindi sono tutti quelli che erano dentro le case, dentro le strutture, sono tutti morti, e si è aperto un dungeon sottoterra. Quindi le 15 milioni di persone che sono rimaste sulla Terra adesso devono combattere tra di loro per riuscire a uscire dal dungeon, e potenzialmente solo una persona riuscirà a uscire dal dungeon. Quello che vediamo noi è la storia di Carl, questo personaggio che si è appena lasciato con la ragazza e si è riuscito a salvare perché è uscito di casa, perché il suo gatto, anzi il gatto della ragazza che in questo momento teneva lui, gli è uscito di casa all'ultimo secondo. Questo gatto si chiama Princess Donut, e gli è uscito di casa. Lui, per recuperarlo, è uscito in mutande e quindi è entrato in questo dungeon pieno di mostri e gente cattivissima, che stanno altre persone con Doberman e fucili, e lui è entrato con le mutande, un giubbino di pelle e un gatto nero bellissimo. Insieme a questo gatto devono riuscire a sopravvivere per, se non sbaglio, 13 livelli di questo dungeon, dove ogni livello si riduce sempre di più il dungeon, diventa più difficile per i mostri che incontri, e più difficile perché gli altri avversari che incontri sono saliti di livello, e devono riuscire a sopravvivere e uscire. E la cosa super divertente è che uno fa molto ridere, e due è molto figo perché non mi era mai capitato, ma c'ha, diciamo, l'impostazione del personaggio una volta entrato in questo dungeon è un mix tra un videogioco e un gioco di ruolo. Quindi lui ha un menu dove vede le sue abilità, può scegliere gli oggetti che deve usare, c'ha un inventario, quindi lui con la testa controlla un menu e c'ha gli oggetti rapidi, tutta questa roba qua che deve configurare e utilizzare. E questo dungeon è fondamentalmente un reality show che viene visto dal resto della galassia, che sono questi alieni che hanno colonizzato la Terra nel passato. Ora, non so se ho spiegato bene la trama, perché non sono molto bravo a spiegare la trama, però è molto scorrevole e molto
Sembra
divertente.
affascinante. Sembra il tipo di libro che potrebbe piacere anche a me, sinceramente.
Secondo me sì, attualmente in Italia sono usciti tre libri, non mi ricordo dov'è l'autore, ma non in italiano ce ne sono
Dimmi un
già
attimo il
10.
titolo,
Non
come
so
si
se la
chiama?
sa che è finita.
Ok.
Dungeon Crawler Carl.
Io molto velocemente ti dico un album, è uscito il nuovo album dei Muse, che è The Wow Signal, e secondo me è un album molto 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 tosto rispetto ai precedenti. Soprattutto si torna un po' a delle sonorità che secondo me sono state apprezzate nel corso del tempo della carriera dei Muse, e ci sono delle tracce che vale la pena ascoltare. È uscito venerdì, quindi ho fatto un paio di ascolti. Ora poi c'erano stati alcuni singoli che già erano usciti, quindi già conoscevo un po', però anche le tracce che non erano singoli, in realtà poi mi stanno piacendo molto, anche già al primo ascolto, quindi secondo me sarà un album abbastanza importante per i Muse. Allo stesso tempo invece, non, te lo dico giusto così, non so se tu l'hai ascoltato, ho ascoltato anche l'album di Olivia Rodrigo, cioè avevo grandi aspettative dopo il precedente, dopo anche il singolo che era uscito, in realtà non è che mi abbia proprio appassionato, devo dire la verità.
Non l'ho ascoltato, ma c'ho mia sorella che è fan, e quando è uscito il primo singolo l'ho vista delusa. Ha detto che non gli è dispiaciuto l'album, però non l'ha
il
nemmeno
singolo,
fatto.
Il singolo secondo me non era male, l'album, boh, insomma, non lo so.
Okay. Non l'ho ascoltato,
poi ne
però
parliamo eventualmente quando se lo ascolti. E velocemente è uscita House of the Dragon, prima puntata, non l'ho ancora vista, non so se tu l'hai vista. Ok, quindi non diciamo nulla. È uscito tutto The Bear, quinta ed ultima stagione, di quello ho visto la prima puntata, e lo stile è sempre quello, onestamente a me piace molto. Secondo me non a tutti piace, io su The Bear ho sempre avuto persone intorno che avevano sentimenti, diciamo, contrastanti.
Anch'io.
Perché non a tutti piace quel tipo di quel metodo di fare serie TV, in quel modo in cui c'è molta attenzione al dettaglio, magari la ripresa su un piccolo dettaglio, la ripresa su qualcosa che non è proprio centrale, tutta quella cosa di fare tutto molto velocemente, mettere ansia nello spettatore. Boh, però a me non dispiace per niente, quindi mi dispiace anche che è arrivata la fine.
Sì, è molto frenetica. A me è sempre piaciuta tanto, e tra l'altro io devo non ho visto nulla dell'ultima stagione, devo anche recuperare lo speciale,
non so
se tu l'hai visto.
Però ieri, vabbè, dai, vediamo lo stesso all'inizio della... Tanto comunque lo speciale non è un qualcosa che... non è tra le due, tra la quarta e la quinta, ma è la storia praticamente del fratello morto del protagonista e di Richie, che però va nel passato. Secondo me... Sì. Ora non ho visto lo speciale, ma credo che una scena, un fotogramma si veda anche nella prima puntata. Però è una mia impressione.
Ok. Penso lo recupererò a brevissimo, perché sono veramente curioso di questa stagione. E non voglio spoiler, perché poi arriverà nella stagione finale, quindi penso che da qui a due giorni vedremo lo spoiler ovunque. Capito? Quindi sì. Io invece una serie che ho visto e che mi sta piacendo tanto è Cape Fear. Cape Fear è una serie Apple TV che fondamentalmente è un po' non un remake, perché in realtà è tratto dal libro, però c'era già stato un film di Scorsese, Scorsese c'era stato già un film degli anni 60. E questa serie, i due protagonisti sono Javier Bardem e Amy Adams, e la storia è la storia di un detenuto che viene... diciamo incarcerato, accusato di aver ucciso una donna, e il suo avvocato e il pubblico ministero dopo quella causa si sposano. Anni dopo questo detenuto viene scarcerato e viene dichiarato innocente. Ci sono dei sospetti da parte dell'avvocatessa e il pubblico ministero, che adesso sono sposati, perché pensano che in realtà fosse colpevole, e questo detenuto inizia a tormentare in una maniera strana la famiglia dell'avvocatessa e del pubblico ministero. A me sta piacendo tanto, ti tiene lì, gli attori sono bravissimi, straconsiglio. Non so se anche tu l'hai vista.
È una di quelle serie che non vedi l'ora che arriva il giorno in cui almeno a me fa questo effetto, che non vedi l'ora che il giorno del rilascio della nuova puntata, perché vuoi vedere proprio come va avanti la storia. E secondo me questa è una delle serie che appunto deve uscire una volta a settimana, perché se la metti in binge watching e la fai uscire tutta insieme, ne parli due giorni e poi te lo dimentichi. Invece in questo caso, tipo The Bear, che è uscita tutta insieme, boh, a me non è che fa impazzire, però vabbè.
Nemmeno a me, perché poi me la vedo in una serata, perdi attenzione su dei dettagli, e quello che diciamo
The
sempre.
La prima puntata dura 20
minuti.
D'accordissimo
con questa roba. Capito? Cioè te la mangi una sera.
Ok, questo l'abbiamo detto. Non so se hai visto Half Man, forse te l'avevo anche avevo detto, o comunque non so se ne avevo parlato qui, però è finita Halfman, è bella, è una miniserie inglese dai creatori di Baby Reindeer, che è anche tra l'altro il protagonista. È una serie disturbante, racconta questa vicenda di due fratelli, non proprio fratelli, ma insomma, due persone che erano in qualche modo cresciute insieme, quindi si sentivano più o meno fratelli, e che, da come dice, half man, nel senso che in qualche modo l'uno non vive senza l'altro. Però non vi dico altro, perché altrimenti si rischia qualche spoiler qui. Però è una serie veramente disturbante, e anche qui non vedevi l'ora che arrivasse il giorno della nuova puntata, perché è scritta in un modo che ti lascia alla fine delle varie puntate col dubbio di cosa succederà, e dici, ah, e magari la puntata successiva non te lo risolve nemmeno quel dubbio, quindi ti rimane un po' così. Veramente bella, anche questa come Rooster la metterei tra le migliori dell'anno.
Io ho tanto hype, anche perché me ne hai parlato strabene, ce l'ho in lista, ma ancora non l'ho vista, però è una delle prossime che guarderò. Io, allora, se sei d'accordo, faccio una carrellata super veloce del film che ho visto al cinema, ma in maniera velocissima. Ne ho visto uno che non mi ha fatto impazzire, però è figo perché parla di intelligenza artificiale, e secondo me ne parla anche in maniera carina. È chiaramente un film di fantascienza distopica che si chiama Good Luck, Have Fun, Don't Die. E la storia è praticamente di una persona che viene dal futuro, perché nel futuro c'è questa intelligenza artificiale che sta distruggendo il mondo, e quindi vuole salvare l'umanità cercando di distruggere questa intelligenza artificiale prima che diciamo venga creata. È esagerato, distopico, però rispetto al modo in cui viene trattata l'intelligenza artificiale mediamente nei film e nelle serie negli ultimi anni, secondo me è comunque una roba simpatica. Ma non mi ha fatto impazzire, ma c'è questa cosa che mi è piaciuta. Poi due film italiani che ho visto al cinema, uno mi sembra 10 giorni fa e uno qualche mese fa, che secondo me sono molto belli, però sono molto piccoli, sono uno Le bambine e l'altro Un anno di scuola. E li butto lì così, senza parlare troppo della trama, perché sono film che sono molto più di atmosfera e di quello che succede più che di trama in sé per sé, e magari a chi interessa gli va da uno sguardo, e quando vi capita, magari se ve li ricordate, dategli una possibilità, perché secondo me sono molto belli.
Vai, ripasso a te. Sarò molto rapido in realtà, perché ti dico soltanto che è iniziata la seconda stagione di Sugar, una delle serie di cui avevamo parlato molto, secondo me, al Pointer Podcast nel passato. Ci aveva lasciato un po' così il finale, ora è ricominciata senza essere troppo, diciamo, influenzata da quel finale, possiamo dirlo. Ho visto soltanto
mi rendi felice, non la stavo ancora iniziando,
diciamo,
per quello
che si era visto nel finale non ha influenzato la prima puntata, perché in realtà il protagonista ha ricominciato a fare il lavoro che faceva nella prima stagione, almeno nella prima puntata è questo. Poi è chiaro che secondo me ci sarà in qualche modo un'influenza di tutto quello che è successo nel finale della stagione precedente, però per ora non c'è stato, vediamo. Mi era piaciuta moltissimo, c'era Colin Farrell, se non ricordo male, protagonista Colin Farrell, quindi sì. Veramente era stata una molto apprezzata all'epoca. Chiudo con Your Friends and Neighbors, anche questa è una serie di Apple TV che è diventata importante, diciamo, se ne è parlato nei mesi scorsi probabilmente perché avrete visto su Instagram o sui social in generale il video, il reel, il meme del protagonista della serie, che era John Hamm, che era quella lì in cui lui era in discoteca e praticamente ballava e muoveva la testa, ok? Quella è la scena, se non lo sapete, era presa da Your Friends and Neighbors, stagione 1, serie di Apple TV. La musica sotto non era la stessa che c'era nella serie TV, però tant'è che era diventato poi virale. Ora è uscita la stagione 2, e la mia grande paura è che la stagione 2 fosse esattamente la copia sputata della stagione 1. Quindi, se non avete visto la prima stagione, la stagione 1, lui, questo protagonista, interpretato da John Hamm, semplicemente andava a rubare nelle case dei vicini, perché aveva perso il lavoro, e quindi aveva iniziato questo percorso in cui cambiava un po' il personaggio, perché dall'essere uno straricco iniziava a farsi domande più profonde, iniziava a rubare appunto nelle case, perché diceva, tanto questa gente è così ricca che non si accorge nemmeno se io gli entro dentro casa, gli rubo un orologio da 100.000 euro, perché tanto ce n'hanno talmente tanti di soldi che non si accorgono. Nella seconda stagione, in realtà, entra in scena altri personaggi, in particolare entra in scena un personaggio che non mi ricordo assolutamente il nome, ma è quello che su Paradise faceva il presidente degli Stati Uniti, quello che poi veniva ucciso, e il primo dei due, e praticamente questa è un'altra persona ricca che lo integra all'interno di un po' della sua, delle sue attività, in qualche modo, e appunto la stagione 2, a differenza di quello che pensavo, è completamente diversa, perché lui praticamente non va mai, se non un paio di volte forse, a rubare all'interno delle case dei vicini, ma tutta la storia si sposta sulle interazioni con questo nuovo personaggio. Finisce poi la stagione con un po' un colpo di scena, che da cui dipenderà poi la stagione successiva, chiaramente, però il personaggio in sé di Jodam, secondo me, c'ha ancora un'altra trasformazione rispetto a quello che avevamo visto nella prima stagione, perché ora torna un po', cioè cambia nuovamente. Ora non voglio fare troppi spoiler da questo punto di vista. Quindi se avete visto la prima, se non avete ancora visto la seconda, sappiate che è uscita e secondo me ne vale la pena.
Io secondo me ci siamo.
Ok, oggi abbiamo finalmente completato l'ora di Pointer Peaks. Di alcuni di questi, in particolare dei libri, troverete poi anche nel note della puntata i link per acquistarli su Amazon, sia in formato di carta, diciamo libro di carta, sia anche in formato Kindle o audiolibro. Per l'audiolibri vi ricordo che potete fare l'abbonamento su Audible tramite il link del Pointer Podcast. Ci date una grossa mano a supportare un po' il progetto, se il progetto vi piace poi chiaramente, però insomma ci date una grossa mano. Quindi poi, se volete poi rimanere in contatto con noi anche durante la settimana, c'è la Pointer Chat. Detto questo, io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana con la puntata 299, che sarà sempre più vicina a quella in cui Alessandro ci parlerà di sé. Quindi, ebbene, alla prossima. Ciao ciao!
Ciao!
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!